Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore, signori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Come ogni settimana vi parla dall'Italia il vostro amico Giacomo Schivo, che vi dice che la trasmissione di oggi si occuperà del 1931. La nostra chiacchierata confidenziale cercherà, fra un articolo, una notarella e una canzone, di riportarvi nelle atmosfere di quell'epoca. Beh, certo, come andavano le cose? I giovani di oggi direbbero bene, ma non benissimo. Eh sì, perché c'era stata la crisi del 29, che da Wall Street aveva poi piano piano invaso tutto quanto il globo, e quindi, insomma, si tirava la carretta e da tutte le parti si faceva un pochino fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Ma noi in Italia, che siamo sempre stati un popolo di persone piene di voglia di vivere, ce la cavavamo, stringevamo i denti, un pochino ci lamentavamo, ma cercavamo sempre di vedere il lato positivo delle cose. Iniziava anche la grande epopea del cinema sonoro, c'erano delle belle canzoni a piedi grotta, delle belle canzoni sui dischi a 78 giri, delle belle canzoni alla radio. Forse quella del 1931, che tutti noi ricordiamo ancora oggi, è questa qua.
Signorinella pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano, non per una notte che io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una pensée, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordare di me. Ai tempi di Valdavia, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino, in un mio vecchio libro di latino, ha trovato indovina una pensée, perché negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché. E gli anni e i giorni passano, e quali grigi con monotonia. Le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e fo il notaio. Lente, lontano, mentre ti penso suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica vedessi come navico, ma tu dove sei tu?
Nel 1931, in piena rinascita del cinema italiano, perché era arrivato prepotentemente il sonoro, la Cinespitaluga fa una grande produzione con i migliori attori dell'epoca. Si chiamava Corte d'Assise, protagonista Marcella Albani, la grande diva del cinema muto, che aveva una voce bellissima e una dizione altrettanto bella e che quindi passò senza nessun problema al sonoro. Cosa succede? Succede che sui bollettini Pittaluga il film viene presentato, per un errore, come Corte d'Assisi. Chissà quante teste sono saltate, perché c'erano veramente questi titoli a caratteri cubitali, arriva Corte d'Assisi, mamma mia. In quel mentre però il cavalier Stefano Pittaluga si ammala, morirà di lì a pochi mesi, proprio stato il papà della rinascita del cinema, e la Cines dopo di lui non è stata più la stessa. E poi è arrivata Cinecittà, ma questa è una storia che non riguarda il 1931. Nel 31 abbiamo detto Corte d'Assise con Marcella Albani, con Lia Franca, e proprio riguardo a Marcella Albani, a agosto viene data una notizia, perché dopo il grande successo di Corte d'Assise i giornali dicono che Marcella Albani, la notissima artista italiana divenuta stella internazionale, inizierà l'interpretazione di un film per conto della neonata Albani Film, cioè la sua casa di produzione, in collaborazione con una casa cinematografica tedesca. Il soggetto, dicono i giornalisti, avrà per titolo La città dell'amore. A sfondo di questa pellicola ci sarà Venezia, e il soggetto è dovuto alla fantasia di Mario Franchini, il giovane e valente giornalista e romanziere che ha sposato qualche mese fa Marcella Albani. Pare che direttore artistico del film sarà lo stesso Franchini.
Oggi son così felice, che felice son per te, e non c'è mondo un uomo felice, più felice ancor di me, perché tutti siamo felici della mia felicità. Con la radio al mondo intero voglio dire replicar, signori, io son felice, 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 il viso pur lo dice, io scoppio dal piacere, io son così felice che il cuor si comporta, seppur non me ne importa, io devo dire ancora che felicità, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, non ti seccar, non ti sgonfiar, te lo voglio ancora cantare. Ah, come son felice, 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 se ancor vuoi dubitare, si può ricominciare. Son felice d'esser nato, son felice di campar, e nulla scuote, nulla turba questa gran felicità.
Non il corpo della vita, non il caro abitazio, e perciò se permettete ricomincio una canzone. Signori, io son felice,
felice, felice,
il viso pur lo dice, io scoppio dal piacere, io son così felice che il cuor si comporta, seppur non ve ne importa, io devo dire ancora che felicità, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la.
Non ti seccar, non ti sgonfiar, te lo voglio ancora cantare.
Ma come son felice, 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 se ancor vuoi dubitare, si può ricominciare.
E non ti seccar, non ti sgonfiar, e te lo voglio ancora cantare.
Ma come son felice, 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 se ancora vuoi dubitare, si può ricominciare.
Andiamo dietro le quinte di Hollywood in quel 1931 per il terzo divorzio di John Gilbert, il divo dei divi in quell'epoca. La cronaca dice pare accertato che Ina Clare abbia intentato un'azione giudiziaria per ottenere il divorzio da John Gilbert, che nel paese del cinema è soprannominato l'amante perfetto. Secondo Ina Clare, l'amante perfetto non è un perfetto marito. Si sono sposati nello stato del Nevada, ma dopo qualche mese sono cominciati i dissapori. Pare, secondo il ricorso, che John andasse spesso in collera senza ragione. Brutto carattere, come si vede. Ina Clare non chiede nessun assegno. Prima di decidersi a questo passo, nella speranza di trovare una possibilità di conciliazione, i coniugi avevano vissuto separatamente, senza sciogliere il vincolo matrimoniale. Esperimento inutile, non riescono ad intendersi e allora è meglio divorziare. E intanto ad Hollywood c'è un giovane, giovanissimo Bing Crosby che diventa un astro in ascesa e proprio nel 1931 lancia questa canzone sia al cinema sia ai microfoni della radio.
It was a lucky April shower. It was the most convenient dawn. I found a $1 million baby in a 5 and 10 cent store. The rain continued for an hour. I hung around for 3 or 4. Around a $1 million baby in a 5 and 10 cent store. She was selling china, and when she made those eyes, I kept buying china until the crowd got wise. Incidentally, if you should run into a shower, just step inside my cottage door and meet the $1 million baby from the 5 and 10 cent store. Love comes along like a popular song, anytime or anywhere at all. Rain or sunshine, spring or fall. Say you never know when it may say hello in a very unexpected place. For example, take my case. She was selling china, and when she made those eyes, I kept buying china until the crowd got wise. Incidentally, if you should run into a shower, step inside my cottage door and meet my $1 million baby from the 5 and 10 cent store.
Anche se La canzone dell'amore è stato il primo film dialogato e cantato in italiano che è uscito sugli schermi, il primo film ad essere stato prodotto fu Resurrexio per la regia di Alessandro Blasetti l'anno prima, nel 1930. Ma arrivò sugli schermi solo nel 1931 perché si era pensato che la canzone dell'amore avesse un soggetto più popolare e anche le melodie che accompagnavano l'azione del film erano ritenute più popolari, più di facile presa. Bene, la critica, un certo tipo di critica, ha tramandato nel corso degli anni, dei decenni, un'immagine un po' negativa di Resurrexio. Chi è che ha sempre in mano la critica? Io non me lo ricordo, la destra o la sinistra? Beh, ovviamente faccio finta di non ricordarmelo. Però, ragazzi, andando a spulciare i giornali, i settimanali e i mensili di quel 1931, debbo dire che le critiche non furono affatto malvagie. Certo, ce n'erano un paio di brutte critiche per questa pellicola, e sono le due brutte critiche che sono state tramandate nei secoli dei secoli. Chissà poi perché. Vi leggo invece cosa diceva la maggioranza della critica. Il solo nome del direttore artistico, cioè Alessandro Blasetti, bastava per convincerci della buona riuscita del film. Questo Blasetti, in vero, più che direttore, è un poeta. Poeta per quel senso di poesia di cui è pervaso ogni suo film. In Resurrexio un uomo è travolto dalla rete insidiosa di una maliarda. Egli sa pure di essere tradito, la femmina ha altri amanti, e allora, stanco del tradimento e dei piaceri, scoraggiato, egli vuole fuggirla e si trova così solo in preda alla follia. Ma quando più cupa è la disperazione, quando egli, povera cosa fragile, sta per esserne travolto, forse la volontà gli impone di vivere, e allora appare sul suo cammino una dolce ragazza. Vediamo in Resurrexio, accanto al genio di Alessandro Blasetti, la fresca bellezza e la candida grazia di Lia Franca, bianca, eterea, in personificazione dell'amore puro. La cara Franca è così semplice e disinvolta, e anche così amorosa nelle sue scene di abbandono, che convince sicuramente. È tanto giovane questa nostra stella e potrà in avvenire far molto, se ben guidata e se richiesta, per parti di sentimento. A me è sembrato un po' troppo vivace il contrasto tra lei e la femmina folle, quella venera alexandresco, quella straniera che urta i nervi. Non c'era forse alla Cines un'altra attrice che potesse coprire il suo ruolo? La chiamano la bella rumena, ma a me non piace affatto. Eppure, come ad Amarilli, anche a me piacciono le donne di bellezza e di passione. Non per niente serbo cara nel ricordo l'immagine di Lia De Putti, la cui bellezza e passionalità avevano un fascino sommo, ma venera alexandresco no, non ha né l'una né l'altra. Ma povera venera alexandresco, a me piaceva comunque, anche perché la sua parte richiedeva proprio quelle smorfie, quel birignao, quella caricatura. Ecco, tra l'altro poi vi voglio dire una cosa confidenziale. Ragazzi, il suo è stato il primo seno nudo nella storia del cinema italiano, perché la storia della bagarre fra Doris Duranti e Clara Calamai, una per Carmela, l'altra per la cena delle beffe alla fine degli anni 30, è quella riportata sui libri. Ma invece, se fate attenzione, c'è qualche fotogramma di seno nudo di venera alexandresco proprio nel film Resurrexio.
D'amore che
radio italiana anno 1931, le stazioni sono quelle di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli, di Taranto, di Genova. Non si chiama più URI, oramai si chiama già da un paio d'anni EIR. Il radio orario, cioè il settimanale con il palinsesto, ora è stato ribattezzato Radio Corriere e ai microfoni della radio viene ascoltata da tutti questa canzone.
Tu non lo sai quel che si dicano le rose nell'ora placida del fascino lunare, ma quando dopo illuminava il cielo e mare sorruge dove brilla nel sole, e quando il sole si dissolve la rugiada, quella rugiada rassomiglia troppo al pianto, e ogni goccia pare lacrima che cada bruciante spilla dal papupino.
Vi dicevo in apertura di programma che c'era stata la crisi economica del 1929 e gli strascichi si sentivano anche nel 1931. Pensate che c'è una crisi generale di disoccupazione anche nel mondo del teatro. Non solo nel teatro italiano, anche nel teatro americano, perché a Broadway molte delle chorus girl, non riuscendo più a trovare lavoro, hanno finito col cambiare professione e, dicono i giornali americani, la maggior parte di esse è stata assunta nei ristoranti e nelle caffetterie di Broadway come cameriere. Il successo di queste chorus girl in qualità di cameriere è stato così immediato e formidabile che tutti i locali si sono affrettati ad assicurarsi il servizio di queste collaboratrici così preziose e così graziose, con grande ira però delle cameriere di professione. È inutile, ha dichiarato una cameriera che da anni esercita questo mestiere in un grande ristorante di Broadway, per quanti sforzi noi cameriere ordinarie facciamo, non possiamo competere con le nuove reclute venute dal palcoscenico, perché esse sono tutte giovanissime, carinissime, svelte, piene di grazia nel camminare e nei movimenti. Loro sono le più gradite ai clienti. E beh, è come dargli torto.
Yeah, that's right. I got rid of the
ottobre del 1931, era un lunedì, viene inaugurata quella che è una statua che oggi tutti conoscono ai quattro angoli del mondo, la grande statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. È stata inaugurata dall'allora presidente del Brasile, che si chiamava Getúlio Vargas. È alta 38 metri, domina dal Corcovado lo splendido panorama di Rio, e inizialmente si pensò a una figura diversa, a un Cristo che raccogliesse un globo nelle mani. Però alla fine si è optato per la versione a braccia aperte ed è così che la conosciamo ancora oggi. Una statua che simboleggia una sorta di benvenuto universale, un benvenuto valido sia sul piano religioso che su quello turistico.
Adiós, me voy linda morena lejos de ti, El alma es una pena porque al partir temo que tú olvides nuestro amor. Hermosa flor, mi alma cautivaste con la fragancia de tu candor. Tú eres toda mi ilusión. Tú eres mi dulce canción. Adiós. Me voy, linda morena, me voy de aquí a llorar mi tristeza lejos de mí.
Uomini belli targati 1931, un nome che oggi forse nessuno ricorda è quello di Franco Corsaro, che fra il 30 e il 31 era sulla cresta dell'onda perché tutti lo conoscevano per aver interpretato sul grande schermo i film Luigi la Volpe e Il Grande Sentiero. Ebbene, viene intervistato e dice: il cinematografo è sempre stato la mia grande passione, passione che mi condusse a partecipare ad un concorso per la ricerca di tipi che la Fox Film bandì nell'ormai lontano 1928 in tutti i paesi del mondo e principalmente in America. Speravo in una buona affermazione, non addirittura nella vittoria, e quando questa mi è arrivata stentai a crederci. Ma se la soddisfazione morale fu grande, non lo furono subitaneamente le soddisfazioni artistiche. Credetti, dopo il primo istante di gioia e di smarrimento, che con la vittoria avrei conquistato subito il grado di divo. Invece dovetti prendere dimestichezza con l'obiettivo, rendermi padrone di me stesso, fare una specie di tirocinio che, anche se fruttava materialmente perché mi pagavano, moralmente equivaleva al posare come figurante. E mentre ero lì per spiccare il volo, eccoti l'affermativa presa di posizione del sonoro che creò un maggior confusionismo nelle case e mi troncò in un certo qual modo la definitiva ascesa. Ma la cosa non ebbe gravi conseguenze, anzi debbo sinceramente dichiarare di essere stato il fonofilm a darmi il reale battesimo d'arte, perché proprio per il fonofilm fui chiamato dalla Metro per interpretare la versione italiana di Luigi la Volpe, che per la cronaca dirò ebbe altre 7 versioni. Poiché, ripeto, fu quello il mio reale debutto, debbo con tutta sincerità dichiarare che circa l'esito, pur fiducioso in me stesso, ero un po' in apprensione. Ho sempre confidato nella dea fortuna e questa, a onor del vero, non mi ha mai abbandonato. Tornai dopo questo film alla Fox, la casa con la quale avevo vinto quel tale concorso. Fu la volta buona, affiancato da Luisa Caselotti, Trento, Borgato ed altri attori italiani, interpretai la versione nella nostra lingua del film Il Grande Sentiero. Non sta a me il dire se delusi o no, ma il certo è che la grande editrice rimase assai soddisfatta di questa mia fatica artistica. Me lo disse chiaramente e questo fu il mio miglior premio. Circa gli italiani in America, debbo dichiarare che tutti siamo tenuti in buona considerazione. se ne notano nelle case editrici e la maggior parte è ingaggiata fra le maestranze specializzate, e cioè tecnici, scenografi e esperti del suono. Luisa Caselotti è molto quotata a Hollywood, specie per il fonofilm, poiché possiede una bella voce. È figlia di artisti, sua madre cantò anni or sono all'Opera di Roma, che allora si chiamava Teatro Costanzi, e suo padre è un distinto professore d'orchestra. È nata in un'atmosfera d'arte. I nostri guadagni sono buoni, ma non è affatto vero che si possa diventare milionari in breve tempo. Si è molto lontani da quelle che furono le paghe di una volta o da quelle che sono frutto di fantasia dei cervelli dei giornalisti. Anche gli italiani sono ben pagati e la paga è valutata e stabilita, almeno per noi, a seconda dell'importanza del lavoro per il quale si è ingaggiati e chiamati a posare. Io ultimamente faccio anche un'altra cosa. Doppio i film degli attori americani, quei film che devono arrivare sul mercato italiano. Ultimamente ho doppiato un film di Charles Farrell che è riuscito benissimo e che verrà presto in Italia. Ho visto insieme a Gary Cooper gli stabilimenti della Cines a Roma. Debbo a questo proposito ripetere le parole con cui si espresse Gary. Tutto è come da noi in America, cioè in parole povere significa che questa organizzazione italiana nulla ha da invidiare a nessuno e a nessuno è seconda, il che torna a vantaggio dell'industria italiana. Quali sono i personaggi famosi che nacquero in quel 1931? Ebbene, abbiamo un pochino per tutti i gusti, perché per esempio sono nati Alda Merini, James Dean, Marta Marzotto, Anne Bancroft, Franco Cosimo Panini, che è il re delle figurine, Monica Vitti e anche il bravissimo, bravissimo maestro del cinema italiano, Ettore Scola.
You're nobody's sweetheart now. They don't baby you somehow. Fancy hoes,
silk and gowns. You'd be out of place in your own hometown as you walk down the avenue. The marshal won't believe it's you. Painted lips, that's paradise. Wearing a big bird of paradise. It don't seem wise somehow. You're nobody's sweetheart. You're nobody's sweetheart now. They don't baby you somehow. How fancy hoes, silk and gown. You'd be out of place in your own hometown as you walk down the avenue. New. The marshal won't believe it's you. Painted lips, mascara, wearing a big bird of paradise. It don't seem wise somehow. How you're nobody's sweetheart.
Stelle italiane che arrivano all'apogeo nel 1931 sugli schermi della nostra penisola sono Germana Paolieri e Donatella Neri, che interpretano La Vallì e l'interpretano accanto a due mostri sacri, Renzo Ricci e Carlo Ninchi. E poi abbiamo Enrica Fantis, che farà diversi film, fra cui Vele ammainate. La cosa divertente è che presero Enrica Fantis a lavorare nel cinema sonoro, anche se aveva una, io devo dire, bellissima R moscia.
Thank you.
andare al di là dell'oceano in America, e ad ottobre viene finalmente preso ingabbiato Al Capone per via dell'evasione fiscale. Da noi in Italia cosa succede? Succede che il 25 dicembre di quell'anno debutta una pietra miliare nella storia del teatro di casa nostra, ovvero Natale in casa Cupiello. Pensate che Edoardo De Filippo, che l'aveva messa in scena con i fratelli Peppino e Titina al Teatro Kursaal di Napoli, rimane esterrefatto dal grande subitaneo successo da parte del pubblico. Pensate che loro per contratto, i tre fratelli, avrebbero dovuto recitare solo per pochi giorni, ma il pubblico decretò un successo così grande che lo spettacolo andò avanti per molto, moltissimo tempo. Questa notizia è interessantissima. Sentite, negli Stati Uniti 9 ragazzi e 9 ragazze quasi o totalmente sordi hanno assistito a ottobre del 1931 a una partita di football che si è rappresentata davanti a loro in cinematografia. Hanno sentito con ammirazione un'orchestra e hanno assistito a una lezione data in una classe ad altri ragazzi, fra virgolette, normali. Questo è stato un esperimento offerto dalla Western Electric per dimostrare ancora una volta la perfezione ormai raggiunta dai suoi apparecchi per i sordi. Questi apparecchi per i sordi si possono applicare a un determinato numero di posti in qualsiasi cinematografo per richiamare gli spettatori sordi che con l'avvento del cinema sonoro hanno dovuto abbandonare questo divertimento.
Il cor, io non so, lo sei tu, non resisto già più, ma rispondi o mio tesor, cara chi, cara cu, e non disse di più, la mia bella azzurra.
Signore e signori, abbiamo così terminato questo breve viaggio dietro le quinte del 1931 e ritorniamo al 2024 per augurarvi un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi e per darvi appuntamento, se vorrete, alla settimana prossima con una nuova puntata di Confidenziale.
Avete ascoltato Confidenziale. Un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The
telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments,
memories we've been sharing.
Magic moments,
when two hearts are caring.
Time can't erase the memory
of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled.